Grazie di cuore a tutti voi, a ciascuno singolarmente, per essere così numerosi. Questo per me è un grandissimo onore. È un grande onore soprattutto perché questo è un momento durissimo per il nostro paese e ogni forma di cultura subisce un attacco senza precedenti. È un attacco indegno perché la cultura è la principale ricchezza di una società. Vi prego di sapere, mi hanno mostrato uno studio di tre economisti tedeschi, me l'ha mostrato il sovrintendente del Comunale di Bologna, il maestro Armani, che hanno dimostrato, carte alla mano, con uno studio rigorosissimo, che se c'è una città che ha un'istituzione culturale come un teatro d'opera, che funziona a pieno ritmo, quella città ha un PIL fra il 2,5 e il 4% superiore a una città che non l'ha. Per cui, coloro che sono nemici della cultura sono anche nemici della prosperità del paese. Io ringrazio il direttore dell'operatore di Mantova per averci dato tutto questo. Grazie. Il viaggio che faremo insieme è un viaggio di parole, di riflessioni, storie, storielle, melopee. Questa volta ho scelto di cantare con la sola voce. Voi pensate subito ebraicamente per il risparmio, ma insomma vi darò altre spiegazioni, ancora che il risparmio non sia influente. Ebbene, questo viaggio, un viaggio singolare, mi è stato suggerito da un primo episodio, da alcuni piccoli accadimenti, ma mi è stato da un primo episodio molto bizzarro che mi è capitato a New York, alla 16ª strada, dove mi avevano invitato, non mi ricordo più se per la performance o per una conferenza. E in un centro enorme, culturale, con la messa sinagoga, centro ebraico, una sinagoga bestiale americana, con un frontone di marmo scuro, e io arrivando con la coda dell'occhio, vedo inciso a caratteri d'oro sul frontone della sinagoga un nome che secondo me lì non aveva ragione di starci. Il nome era Teilhard de Chardin, il più grande teologo cattolico del Novecento. Allora mi sono detto, va bene che noi ebrei siamo parecchio decaduti, ma non so, un salmetto di Davide, un proverbino di Salomone, una frasuccia di Mosè su una sinagoga. Allora vediamo cosa hanno. Perché ha messo questo nome? Perché firmava una scritta, ma non riuscivo a vederla. Mi avvicino e leggo questa scritta. Noi non siamo esseri materiali che accedono a esperienze spirituali, noi siamo esseri spirituali che accedono a un'esperienza materiale. Questa frase è apparentemente insensata. Ma la logica, noi sappiamo della nostra animalità, la nostra, come si può dire, bestialità, mossi da istinti, da paure, da... perché questa frase? Eppure questa frase continuava a lavorarmi nel cervello lontano, finché poi mi arriva a pensare a questo. Effettivamente questo tipo di affermazione ha dei riscontri nell'evidenza. Prendiamo due creature come il Mahatma Gandhi e Madre Teresa di Calcutta, sul piano fisico quasi niente, proprio due figurette esili, inconsistenti, e poi in quella piccolissima materia un livello di spiritualità immane. Poi mi sono detto, Teilhard de Chardin ha beccato qualcosa di importante, c'è qualcosa di vero in questo. Dove ho conosciuto questa cosa? Io, nella mia frequentazione, e ho pensato al mondo dell'ebraismo hassidico, cioè a quei barbuti con le treccine alle tempie che Chagall ha rappresentato coloratissimi e che volano fra i tetti dei piccoli villaggi. Incontrate ancora delle figure così in giro per gli aeroporti, non confondetevi. Oggi hanno solo il vestito che assomiglia a quello di cui vi parlo. Come dice un celebre film, sotto il vestito niente, o poco. Quelli, malgrado ancora qualcuno si veste così, erano tendenzialmente molto, molto diversi. ce n'è ancora qualcuno di questi, ma sono molto rari. La seconda cosa che mi ha spinto verso questa riflessione è uno scritto, anche questo mi è capitato sotto gli occhi per caso. Ve lo leggo, è un commentario a un versetto del Levitico, libro della Bibbia, neanche tutto il versetto, un pezzettino del versetto. Questo è il versetto, il pezzo di versetto. Mia è la terra, e voi siete forestieri e ospiti presso di me. Levitico 25:23. Questo è il commento del più grande filosofo ebreo del Novecento e uno dei più grandi filosofi del Novecento fra ebrei e non ebrei. Si chiamava Franz Rosenzweig, così scrive commentando. E la patria, in cui la vita di un popolo del mondo prende dimora e scava il suo solco nella terra fin quasi a dimenticare che essere un popolo vuol dire anche qualcos'altro che non il semplice essere insediati in un paese. Per il popolo eterno la patria non diviene mai sua in tal senso. A lui non è concesso incanagliarsi a casa propria, ma mantiene sempre l'indipendenza di un viaggiatore. La terra è sua, nel senso più profondo, proprio soltanto come terra della sua nostalgia, come terra santa. E per questo, diversamente da quanto accade agli altri popoli della terra, la piena proprietà della sua terra gli viene contestata. Egli stesso è soltanto uno straniero ed un meticcio sulla sua terra. Mia è la terra, Dio gli dice, e la santità della terra sottrae il paese alla sua spregiudicata presa di possesso. Ed è l'esatto contrario di quello che sta succedendo in quella terra oggi. L'esatto contrario. Noi assistiamo a una super stragiudicata presa di possesso di quella terra che non so perché ci ostiniamo a chiamare santa, e questo produce il fatto che in quella terra c'è un popolo in prigione, in gabbia, naturalmente mi riferisco al popolo palestinese. Quindi c'è qualcosa che mi ha detto perché. Questo è quello che succede quando si abbandona la via dell'esilio e si imbocca la via del nazionalismo. Allora, l'indicazione biblica è vivere nella tua terra da straniero. Questo, allora diventa santa, insieme agli stranieri. E l'ultima cosa, spesso la gente mi dice, quando io dichiaro di non essere un credente, io faccio comunella insieme con grandi uomini di fede, ma anche con super miscredenti. Ma io non sono un credente. Le persone si stupiscono. Io dico, no, mi interessa la spiritualità, ma non sono un credente. Allora, questo che vi leggo, è la mia ultima letturina, prima di entrare nel merito del nostro viaggio, è un grandissimo profeta, Isaia. E questo è Isaia, capitolo 1, versetti 11-17. Il profeta parla per portare al popolo, alla gente, agli uomini, la voce di Dio. Che mi importa dei vostri sacrifici? È Dio che parla, attraverso il profeta. Dei vostri sacrifici senza numero. Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso del gioventù. Il sangue di tori, di capri e di agnelli io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede da voi che veniate a calpestare i miei apri? Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso è un abominio. Noviluni, sabati, assemblee sacre. Non posso sopportarli, non sopporto delitto e solennità. I vostri noviluni e le vostre feste io le detesto, sono per me un peso. Sono stanco di sopportare tutto questo. Quando stendete le mani allontano gli occhi da voi, anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani grondano sangue, lavatevi, purificatevi, togliete il male dalle vostre azioni, dalla mia vista. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene. E adesso il Padre Eterno, con una sintesi mirabile, dice che cos'è per lui il bene. Ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Questi pochi versetti di Isaia a me dicono questo. Il Padre Eterno, ammesso che esista, cosa della quale io dubito, dice semplicemente: della religione non me ne faccio un fico secco, voglio la giustizia sociale. Tutto qua. Ecco perché posso fare riferimento alla spiritualità monoteista. Perché la religione non è il problema. Poi ognuno fa, io rispetto i religiosi per bene hanno tutto il mio rispetto, chapeau, ma il merito non è la religione, il merito è la giustizia sociale. Questo vale per l'ebraismo, vale per il cristianesimo, vale per l'islam. Bene, allora cominciamo col nostro viaggio. Vi parlo di questo mondo che si chiamava chassidico, la spiritualità dell'esilio ebraico del centro-est Europa. Esilio è la parola centrale. Non sarebbe mai esistito un mondo così dentro uno Stato nazionale e tanto meno nazionalista. Allora, avevano questi straordinari, questo mondo che era anche povero, che aveva anche i suoi difetti, le superstizioni, ma aveva alcune cose, questi grandi maestri, questi ebrei, avevano alcune capacità. Prima cosa, sapevano raccontare storie. Non c'è da stupirsi, no? Noi no, noi abbiamo disimparato. Noi oramai siamo affidati a una sorta di catalogo verbale mescolato a un muco iconico che ha costruito una broncopolmonite del senso. Si parla a televisione questa roba. Chi è a raccontare? Cosa racconta? Starnazzano al massimo. Allora, sapevano raccontare, non c'è da stupirsi, gli ebrei hanno rintontonito il mondo intero con la loro storia, mi riferisco alla Bibbia. Diceva John Huston, è una figata, apri a qualsiasi pagina e c'è la sceneggiatura di un film. E hanno detto, però il raccontare storie del mondo chassidico, raccontare storie ebraiche non è tanto nel racconto biblico, quanto nei racconti dei racconti dei racconti che hanno fatto sul mondo biblico. Imparare l'arte del raccontare sul raccontare per rendere viva la fonte del racconto. Con le variazioni, con le teorie. Vi faccio un esempio. Questa è una sorta di midrash. Il midrash è la parte narrativa del Talmud, questo grande libro, non libro, che è il capolavoro dell'ebraismo da un certo punto di vista. Ebbene, la storia di Noè la conoscete tutti. C'era un'umanità malvagia, il Padre Eterno sarà stufato e manda il più grande tsunami mai ricordato nella storia dei tempi. Non so se ci sia stato, ma è raccontato. Per cancellare l'umanità e ricostituirla su nuove basi. Alcuni medici dicono che in realtà la sommersione fu la sommersione del linguaggio della violenza. Ma insomma, non importa, facciamo fede al racconto in modo. Aderiamo al racconto. Lo sapete, piove 40 giorni e 40 notti interrottamente, la terra viene sommersa, prima è stato avvisato un uomo, uno solo. Noè, il giusto, che il Padre Eterno voleva farla fuori tutta l'umanità. Però poi ci ha ripensato un po', ha detto, vabbè, ricostituiamola, magari diamo un'altra chance alla mia opera della creazione più complicata. E allora Noè, con la sua famiglia, l'arca, sapete dalla storia, ecco per gli animali, la rava e la fava. Alla fine della pioggia, le acque si ritirano. E l'arca di Noè rimane sospesa, forse, dalle parti del monte Ararat. E questo è fino a qui, poi Noè manda a fare la colomba torna col ramoscello di ulivo, segno dell'alleanza, e tutto va molto bene. Qui quindi il racconto, poi tutto ricomincia, ci saranno problemi, perché l'umanità che è venuta dopo il diluvio, perché? Non lo siete mai domandati, non era stato salvato un giusto? Qual è stato il cortocircuito? Ecco, qui è il racconto del racconto. Noè si affaccia dall'arca, da una finestra, e vede quello che c'è intorno. Ora voi immaginatevi quello che noi abbiamo visto nell'ultimo tsunami che ha colpito il Giappone, su tutto il pianeta a perdita d'occhio. Non una forma di vita, né animale, né vegetale, né umano. Devastazione, fango, distruzione. Immaginatevi cosa potesse essere questa cosa. E Noè viene colto da una depressione mostruosa. Smette di mangiare, non dorme, deperisce. Di giorno vagola come un ossesso, di notte si lamenta come un malato grave. La barba lunga, le occhiaie, spiritato. Il Padre Eterno non lascia cucinare così un po', tra le settimane. Poi gli si manifesta, gli si presenta e gli dice: Noè, cos'hai? Cosa c'è? Ti droghi? Guarda come sei concentrato. Ma vedi che faccia, cosa è successo? Sei giusto, abbiamo investito su di te, dobbiamo ricostruire l'umanità, cos'hai che non va? Perché non mi hai chiamato? Vabbè, sono venuto io comunque, c'è qualcosa che vuoi dirmi forse? Non ne avevi il coraggio? Sforzati, sono venuto io da te. Fai lo sforzo, no? Allora Noè, lacerandosi tra le corde come un uccido che gli strappa le carni, parla e dice: Padre dell'universo, guarda che distruzione. Era proprio necessario, ma era davvero necessario? Che ti avevano fatto le creature innocenti, nei grembi delle mare, i piccoli germogli, gli uccellini? Perché? Guarda, guarda! Allora, il nostro racconto dice che il Padre Eterno si infuriò parecchio. C'è proprio una furia che rischiava di far ritornare la creazione, cioè i multiversi del multiverso, a implodere di nuovo a prima del Big Bang. Poi il Padre Eterno trovò la forza di raffreddarsi, di calmarsi. E quando fu caldo il mondo smise di tremare, tutto rimase fermo in modo innaturale. Il Padre Eterno, con una voce mai udita prima né dopo a memoria di uomo, fece una sola domanda a Noè. Noè, e adesso me lo vieni a chiedere? Il migliore degli uomini aveva pensato solo a mettere le chiavi all'asciutto. Non aveva perorato la causa dell'umanità. Pur malvagia che fosse, ma doveva perorare la causa dell'umanità. Lo farà Abramo per Sodoma e Gomorra. Beh, se questo è il giusto su cui costruire la nuova umanità, non vi stupisca come siamo messi. Però per le mie ottime relazioni con... State tranquilli, non verrà un secondo diluvio universale, per una sola ragione, perché il Padre Eterno ha drammaticamente constatato l'inutilità del primo. Ora, però i maestri del cassidismo dicono che con tutto questo pessimismo legittimo c'è una cosa per la quale il Padre Eterno ha ragione di essere soddisfatto del mondo con tutte le tare che può fare e degli uomini, perché lui ha voluto creare l'essere umano per ascoltare storie. E questi maestri sapevano raccontare storie, come vi dicevo, e hanno lasciato un patrimonio di storie. Ora, il più celebre racconto del mondo chassidico è un racconto speciale, direi che è una sorta di ipertesto del senso dei racconti. Il Baal Shem Tov, primo vuol dire il padrone del buon nome, Israele il padrone del buon nome, è stato il fondatore di questo movimento chassidico, che vuol dire, chassid vuol dire Pio, un movimento mistico spirituale molto molto diffuso fra le fasce popolari più umili, più semplici, profondo vertiginosamente nel pensiero ma anche semplice ed estatico. Allora, il Baal Shem Tov, primo maestro e fondatore del chassidismo nei primi due decenni del Settecento, quando arrivava un pericolo che minacciava la sua comunità, soleva recarsi nel bosco, accendere un fuoco e pregare con una particolari parole e con una particolare melodia in quel bosco e in quel posto. I pericoli se ne andavano. A una generazione successiva, il suo allievo, il Marchi di Meserich, quando arrivava in pericoli sulla comunità, andava in quel bosco come suo maestro, ma non si ricordava del posto. Però sapeva accendere il fuoco con gli stessi gesti del maestro, recitare la preghiera come con le parole del maestro e con la melodia del maestro, i pericoli se ne andavano. Alla generazione successiva, Rabbi Shneur Zalman di Liadi, allievo del Maghi, quando arrivavano i pericoli sulla comunità, voleva fare la stessa cosa, ma non ricordava più dove fosse il bosco. Allora sceglieva un altro bosco, un posto qualsiasi, però sapeva ancora accendere il fuoco con quei gesti, recitare la preghiera con quelle parole e cantare quella melodia, per ricordare. Alla generazione successiva, Rabbi Yud di Sasso, allievo di quest'altro maestro, quando si addensava i pericoli sulla comunità, non sapendo più accendere il fuoco, pensava di non avere ragione di andare in un bosco, quindi stava seduto nella cucina di casa sua, perché conosceva ancora le parole della preghiera e la melodia, e i pericoli andavano. Alla generazione successiva, un allievo di quest'ultimo maestro, sapeva oramai solo la melodia della preghiera, e la cantava, e i pericoli se ne andavano. Alla generazione ancora successiva, il nuovo maestro non sapeva il bosco, né il luogo del bosco, né sapeva accendere il fuoco, non conosceva le parole della preghiera e neanche la melodia, ma sapeva raccontare una storia, che c'era una volta un maestro. E noi, a distanza di 10-12 generazioni, cosa sappiamo fare? Niente. Ci sono rimasti degli echi, delle vaghe iridescenze. Io mi attacco a queste non per raccontarvi di questo mondo. Io, questo mondo è stato inghiottito in una voragine di odio, con gesti, non riesco, ci gireremo intorno a questo mondo. Tre racconti brevi del fondatore di questo movimento, che è appunto il Israel Baal Shem Tov. Sono tre racconti che mostrano una cosa. Questi ortodossi, con tutta la cosa, avevano una qualità rara, soprattutto nel mondo dei credenti religiosi. Non erano moralisti, non erano baciapile. Proprio anzi, schifavano quella logica. Primo racconto, la verità. Il Baal Shem Tov diceva, che significa il detto la verità si fa strada in tutto il mondo? Significa che essa viene scacciata a calci di luogo in luogo e deve continuare a vagabondare per tutto il mondo. Secondo racconto, a uno che teneva sermoni, quelli che avevano, pentitevi, quelli. Allora, il Baal Shem Tov vide uno tzaddik, uno di questi predicatori, che arringava questi pezzenti ebrei di quel tempo, eccetera, dicendo tornate da questa via, vergogna, peccatori, insomma, sermoneggiava, lo ascoltò. Quando il predicatore aveva finito, il Baal Shem Tov gli si avvicinò e gli domandò, dimmi, rabbino, ma tu hai peccato nella tua vita? E lui dice, no, io mi astengo dal peccato, perché no, io sono timorato di Dio. Ah sì? Allora se tu non hai peccato, evidentemente non hai commercio con gli uomini. Mi vuoi spiegare di che diavolo parli a questi poveracci? Terzo racconto, coi peccatori. Il Baal Shem Tov diceva, io lascio che i peccatori mi vengano vicino. Mi tengo lontani i dotti, quelli puri che sono senza peccato secondo loro. In fondo il peccatore sa di essere, perciò nel suo animo si ritiene abietto. Addio con lui. Egli, che come dice il salmista, abita con loro in mezzo alle loro impurità. Ma chi si vanta di non avere da portare alcun peso di peccati di lui, Dio dice, come si legge nel nostro Talmud. Beh, mi dispiace ragazzi, per questo qui e per me insieme non c'è abbastanza posto in questa lettera. Il baciapile scaccia la presenza divina dagli uomini. è il peggior blasfemo che si possa concepire. Certo, bisogna tener conto del fatto che il Baal Shem Tov Berlusconi non l'ha conosciuto, ma questo è una cosa. Ora, vedete, torneremo a qualcuno di questi racconti, pochi, pochi. Io vi parlo di tre caratteristiche di questo mondo. Una l'ho esaurita. La seconda caratteristica di questo mondo è che sapevano cantare. Ancora una volta, noi no. Noi, vedete, per esempio, affidiamo i nostri figli a dei posti dove si formerebbe il canto, come si chiamano, Amici, X Factor, dove insegniamo ai nostri figli a scimmiottare qualcuno che canta, che scimmiotta qualcun altro che crede di saper cantare, che a sua volta scimmiotta qualcun altro che forse canta. Il canto è un'altra cosa. Il canto è una dotazione che noi abbiamo all'origine. È una dotazione che fa parte della nostra essenza costitutiva. E non ha niente a che vedere con quell'idea di canto che ci facciamo. Allora, vediamo, quando noi veniamo al mondo, non sappiamo, non abbiamo il senso, ma quando proprio veniamo estratti dal ventre materno, il tatto non è formato, l'olfatto neanche, la vista non ce l'abbiamo, l'udito neppure probabilmente, ma sappiamo cantare. È la prima cosa che facciamo. Quando ci estraggono dal ventre materno e ci danno il benvenuto, che dovrebbe farci capire come andrà in questo mondo, cioè ci pigliano per i piedi, ci ribaltano a testa in giù e ci vibrano una bestiale bacca fra fronte e schiena di minuscole natiche, noi cacciamo un urlo, un canto della vita, è il nostro Hinneni, eccomi! E da quel momento cominciamo a camminare nel canto. Se noi non fossimo tutti assatanati come turisti a fare centinaia di fotografie dei nostri fantolini, il primo rigurgitino, il primo capelluccio, la prima cacchina, la prima diarrea, il primo arrossamento del pistolino, della passerina, tutte quelle robe lì, il primo sorrisino, che è quasi sempre uno spasimo per fare la cacca, noi ascolteremo i nostri figli, perché loro ci cantano la crescita. Quando digeriscono la pompata o stanno per addormentati e darsi, innervano il respiro con i piccoli suoni. Ed è sublime. Poi un giorno scoprono le vocali. È come se milioni e milioni di piccoli Pavarotti avessero scoperto le loro potenzialità, Pavarotti o Carlos, e cominciano a vocalizzare in un trionfo di Bale. Un giorno conquistano le consonanti, come se gli avessero regalato una batteria. E poi un giorno le sillabe. Ba, ba, la, 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 bob, zut. E poi un giorno potente, come le cascate del Duca di Braganza, e rompe il primo senso suono canto della vita. Mamma! È stato conquistato attraverso un cammino nel canto. E poi il linguaggio si formerà con le strutture per tutto quello che si vuole. Ma è il cammino nel canto. E subito dopo veniamo inseriti in una disciplina che ci fa disimparare a cantare. Perché cominciano a darti ordini. Cominciano le categorie stonato, intonato, bella voce, brutta voce. Cosa vuol dire questo? Allora, non esiste lo stonato. Se uno è stonato, forse perché ha una lesione all'apparato uditivo, ma una persona con ampie affezioni patologiche di natura strutturale, non è stonato. Sapete come nasce uno stonato? Lo dico io. Un bimbo canta con la sua vocetta, una bimba spara con la vocetta acuta e c'è un adulto bastardo che dice, oh, non ti si può ascoltare con quella voce. Io, sapete, non lo prendetemi per arrogante, ho fatto veramente la stessa esperienza del Nazareno. Ho curato sto natura solo imponendo le mani. No. Ma ho veramente curato degli stonati, non perché io sappia farlo, semplicemente perché non lo erano. Ho detto solo con loro, con molto affetto, e li ho guidati affettivamente, non tecnicamente. Alla scoperta del fatto, semplicemente non erano stonati. Poi la categoria della rosa, da noi gli ebrei tutti cantano, tutti, si canta e basta, stonato, non te lo dico. Ti tira fuori l'interiorità, il canto è lo strumento dell'interiorità. È la prova evidente dell'universalità dell'essere umano. Se no, una canzone napoletana non commuoverebbe i quattro angoli del pianeta. Se no, un blues non diventerebbe linguaggio universale, che è nato in mezzo a un popolo di schiavi, neri, esiliati, eccetera. Così come la canzone napoletana nasce nei quartieri napoletani. Eppure, muove le lacrime, i sentimenti del cuore anche fra una tribù di Maori. E lo stesso i canti bulgari, che è una musicalità che viene dagli altipiani gelati asiatici prima dell'immigrazione. Ebbene, quindi tutti noi abbiamo, infatti, a proposito del stonato, tra l'altro c'è una storia ebraica molto bellina, di due ebrei che sono nella sinagoga e c'è il cantore. Il giorno dell'espiazione è la più bella liturgia ebraica. E questo cantore intona un col nidrei, tutti i voti, una roba. E uno dei due vecchi ebrei, rapito col proprio ascolto, e dice all'altro: ma tu senti cosa fa questo? Mamma mia, che roba! Che cosa così eccezionale, straordinaria! E l'altro invece ha l'aria proprio scacciata e dice: cosa c'è di così eccezionale, straordinario? Se ce l'avessi la sua voce canterei come lui. Non è un problema questo. Si canta, si deve cantare. Siamo stati concerti, stonatori, intonazioni, questo è dopo. Ora, anche tutte le categorie famose delle tecniche, di tutte queste cose, avete mai sentito un bebè afono? Urlano per ore, ma non diventano afoni, perché non hanno tutte le costrizioni che abbiamo noi, perché la voce di cui siamo stati dotati è una fonte che germina e sgorga da noi. Ma io, se devo ascoltare una voce così oggi, non vado nei cantori. I cantori sono diventati un po' dei pavarottoni anche loro, stati grandi star alcuni di questi cantori, anche cantanti d'opera. Oggi si trova ancora qualche vecchio ebreo che sa cantare in quel modo di cui vi parlo. Ma se io voglio oggi ascoltare una voce di questo tipo, devo rivolgermi a una suora libanese. Si chiama Sœur Marie Queyros. Se voi sentite questo nome, Sœur Marie Queyros, nel raggio di mille miglia, andate. Dopo averla ascoltata, non sarete più le stesse persone di prima. Sœur Marie è una delle persone più sconcertanti che ho conosciuto nella mia vita. Siamo progressivamente diventati amici. Io l'ho seguita come un allievo segue il grande maestro. Ho imparato più vedendo le sue prove che delle favole, ammesso che abbia imparato, delle tecniche, eccetera. Sœur Marie, come posso descriverla? Quando lei comincia a cantare, non è prodotta la voce, sgorga, e può andare avanti all'infinito. È una donna bellissima, di rara bellezza, spiritosissima, e è musicologo in merito di musicologia bizantina alla Sorbonne di Parigi, ma è anche professore di matematica e di fisica. È una donna eccezionale perché tutti i suoi grandi guadagni li dà al suo centro per la pace, che lei costruisce non raccontando parabole evangeliche, ma facendo scuola ai bambini che non vanno nella violenza. Lei stessa, quando può, insegna matematica e fisica. È uno dei più grandi fenomeni della storia del marketing. Dei suoi primi 5 dischi, vi parlo di Canto Bizantino, Canto Mexica, Maroita, ha venduto 3,5 milioni di copie. Che bello, questi cospicui guadagni. Noi siamo diventati un po' in confidenza, perché io, tanto una volta, gli ho detto: lei era troppo per un uomo solo, ci voleva... E poi ho fatto una grande, grande ingenuità. Ho fatto una grande ingenuità e gli ho detto, insomma, io un po' che ci conosciamo, mi sa che l'ho seguita tanto, l'ho portato in tutti i festival, che vi arrivo, lo consiglio, che ho diretto anche io. E ho detto, adesso lei mi deve spiegare quale tecnica le permette di fare quello che fa. E lei mi ha risposto così in francese, que vous êtes naïf, mon ami. C'est pas question de technique, moi je prie. Non è questione di tecnica, io prego. E l'agnostico che in me ha fatto cadere le braccia e ha dichiarato sconfitto. Insomma, è così, è così. Potrebbe cantare all'infinito. Allora è questo il canto, quel canto che nasce da quell'intimità profondissima che tutti noi abbiamo e che è stata schiacciata dalle convenzioni, dalle retoriche, dalle balordaggi. Va bene, adesso vi faccio sentire una cosina di questo repertorio, naturalmente voi farete notare la mia vociaccia, ineducata, ma insomma, come abbiamo capito, il merito non è la bella voce. Devo intonarmi, io mi affido alla tecnologia, vedete che ormai siamo tutti tecnologici, io sostengo che la tecnologia ha un'anima, anche lei, come si dice, ed ecco un pianofortino per prendermi l'intonazione, che naturalmente non troverò. Sì, ecco, l'ho trovato. Questo che vi farò ascoltare è uno dei più bei canti liturgici della liturgia del giorno di Kippur, Yom HaKippurim, e si intitola, non a caso, La mia voce ascolta.
Grazie.
perché la sola voce? Questo è uno strumento, consideratelo come per me uno strumento di lotta. Noi non viviamo in mezzo alla musica, noi siamo chiusi in un lager. Esce musica da ogni angolo, dalla macchina del tuo vicino, dal bar del tuo compagno di vita, anche se sente dalle cuffie, perfino dalle tazze dei cessi dei ristoranti esce la musica. Non se ne può più, non se ne può più. Sapete, io amo molto le isole del Mediterraneo, naturalmente motivo in particolare la Grecia. Vado lì a volte e mi piace, uno arriva al mare e sente la risacca, il vento, gli strilli dei gabbiani se ce ne sono, quelle cose che sono un balsamo. Tempo, 10 minuti, arriva il turista criminale che ti mette il suo asciugamano a 10 centimetri dal cuore e accende la radiolina. Per questo io viaggio con un bazooka sonoro. I neri di Harlem lo chiamano The Ghetto Blaster, bestione così. Ho dentro un solo CD, il Mosè e Aronne di Arnold Schoenberg, opera dodecafonica. Lo sparo a manetta. Tempo 1 minuto e mezzo vengono a chiedermi pietà e io volentieri negozio la resa. Spengo il mio, lei spenga il suo. E ci ascoltiamo il suono della notte. Ma sarà campare così. Guardate, stanno distruggendo veramente cose. Stanno distruggendo gli anfratti intimi dell'esistenza. Noi non consideriamo mai i microeventi. Il mondo è complessissimo. Non, è un danno devastante questo. Gesù cantava. Non ho mai sentito in un'omelia, io frequento parecchio la chiesa, con grande dimostranza dei miei amici rabbini, ma in questi periodi sono più simpatici i preti, adesso vedremo poi magari. Bene, naturalmente certi preti, Allora ho ascoltato omelie, ho partecipato a messe, non ho mai sentito accennare. Gesù cantava, avete mai sentito voi? Bene, io vi dico che Gesù cantava sicuramente, non so per certo, ma non è che lo so perché me lo sono inventato. Me lo dice la Chiesa Cattolica grazie al documento conciliare Nostra Aetate, che io considero il vertice della promozione della Chiesa Cattolica da tutti i punti di vista, del pontificato di Giovanni XXIII. Ebbene, in quel documento si dice Gesù è ebreo e lo è per sempre. Anche questo mi consente, con il permesso della CEI, di parlare di Gesù come di uno dei miei. Allora, se era ebreo, cantava. Non esiste mai uno che non canta. Storno. Cantava. E io vi posso dire con certezza ciò che lui cantò e quando lo cantò. Lui cantò un salmo di Davide, la notte dell'ultima cena. L'ultima cena di Gesù fu la cena della Pasqua ebraica. Lo dico sempre al mio amico, Monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Bergamo di Chieti e Pescara, grande teologo, vieni a fare una Pasqua ebraica a casa mia, Bruno, perché Gesù gli ha dato la vostra bella Pasqua, lui festeggiava la nostra, per forza non c'è ancora, guarda, se non è altro perché non c'è ancora. Allora, Gesù spezzava le azime, si lavava le mani, raccontava l'uscita della liberazione dall'Egitto, diceva tutte le preghiere, mangiava i cibi rituali, le benedizioni sul vino, per forza, perché Gesù era un buon ebreo, nessuno lo critica per non essere un buon ebreo. E dunque faceva tutte queste cose, faceva i commenti, leggeva il passaggio che leggiamo noi in cui ti tremano i polsi, a qualsiasi uomo di fede tremano i polsi, quando Dio assume su di sé la violenza che ha prodotto la rivoluzione dal basso che è stata liberazione dall'Egitto, prima rivoluzione dal basso della storia dell'umanità. Un popolo di schiavi si ribella al potere tirannico, questo è stato. E non sono stati gli ebrei in quanto popolo etnicamente uno sa quel popolo, no. Così descrive gli ebrei Chaim Potok, grande rabbino del Jewish Seminar di New York e magnifico scrittore della letteratura ebraico-americana. Questa è la sua descrizione in storia degli ebrei. Erano quelli che seguirono Mosè, una massa terrorizzata e piagnucolosa di asiatici marinarnese, ed erano israeliti discendenti di Giacobbe, accadi, titi, mesopotamici, transfughi egizi e soprattutto molti habio. La parola di radice proprio sinaitica indicava il delinquente a vario titolo. Ribelle, contrabbandiere, ruffiano, ladro. Questo erano gli ebrei, che infatti hanno l'idea geniale. Colonizzano il cielo con un Dio che si dichiara Dio dello schiavo e dello straniero, quindi Dio universale. Quella è l'elezione ebraica, perché gli ebrei erano carini, perché erano schiavi e stranieri che capirono che l'elezione partiva da lì, ma eticamente erano macello proprio, e continuano ad essere. Non potete tracciare un'etnicità ebraica neanche con i mezzi moderni della civiltà di oggi. È entrato di tutto in mezzo agli ebrei, di tutto. Ma non avete idea, perfino ummi, hasari, di tutto è entrato. Se non altro per una ragione, non solo per questo, ma se non altro per uno, non esiste stupro etico nell'ebraismo. Perché il figlio della donna ebrea è ebreo. Immaginate con tutte le violenze, ecco, cos'è venuto fuori. Bene, allora questa Masa è Gesù. Racconto della liberazione. La liberazione fu cruenta, morirono gli egizi. È Dio che prende su di sé la responsabilità. Dice proprio, l'ho fatto io e solo io. Lo shaliach ve lo malach ve lo sarà. Non un serafino, non un angelo, non un inviato. L'ho fatto io, solo io. Perché? Per sgravare gli uomini dalla responsabilità della violenza, che è troppo per il cuore. Ebbene, fece questo e da un certo punto cantò. Quando Israele uscì dall'Egitto, Bezet Israel in Israele. Non vi posso cantare la melodia con cui cantò Gesù, perché dovette essere molto medio orientale a quei tempi. Non c'era ancora il gregoriano, può essere proprio una di quelle. Potete sentire qualcosa di simile nella Nubia di oggi. Però vi posso accennare quella che cantiamo noi, che è una melodia bellona, un po' ottocentesca, giusto un paio di versi, qualcosa così. Bezet Israel, Mitzrayim, Beit Yaakov, Namlos, che voce aveva Gesù? Questo non lo so, faccio un'ipotesi, come quella di Louis Armstrong, secondo me. Perché dico questa cosa? Secondo me il più grande cantante nella storia del Novecento, come cantante di jazz, di musica leggera, perché trasformare in un capolavoro una delle canzoni più così melense da essere ripugnanti, come What a Wonderful World, che se la pensi cantata da Céline Dion, suicidio è la prima parola che mi viene, lui la rende un capolavoro. The sky is blue. E tu vorresti abbracciarti e dirgli, sì lui, se è vero, questa chiavica di lui. È bellissima come dice tu. Io credo che Gesù avesse una voce di questo tipo e gli apostoli. Così a me piace pensare. Bene, ora arriviamo al core business di questo mio cammino. Terza caratteristica di questo mondo, caratteristica sapiente, vi dico, questa parte del mio viaggio, del nostro viaggio, è propedeutico se andrete all'incontro con Howard Jacobson domani. Perché lui è il maestro dello human ebraico in tutte le sue implicazioni. Maestro, grandissimo questo scrittore. E per me è un onore e sono anche un po' spaventato ad essere stato messo di fronte a così un grande scrittore. Ma insomma. Ebbene, l'umorismo. Chi è l'inventore dell'umorismo ebraico? Il mentore è questo. Quando cominciamo a dire l'umorismo ebraico non è per far ridere. L'umorismo ebraico può fare ridere in maniera furiosa, ma non è il suo scopo. Lo scopo dell'umorismo ebraico è duplice. Fare pensare, introdurre nel cul-de-sac della violenza che nasce dalla contrapposizione oppositiva out-out, o tu o io, un pagliore di critica della ragione paradossale che squarcia le tenebre della violenza e permette anche al più brutale degli aggressori di avere un paglione. Ora ve ne espongo la teoria e poi la pratica. Con il grande personaggio che ci espone la teoria è uscito alla pena del più grande umorista della letteratura yiddish, il Gogol della letteratura yiddish, Shlomo Aleichem, nel suo capolavoro Tevye Milchitra, Tobia in latinello, da cui è stato tratto il musical Fiddler on the Roof, cioè la bella demonio. Tobia in latinello è un uomo semplice, povero ma dignitoso, vive del suo lavoro, e però c'ha una roba qua, voleva essere un grande sapiente. Il sogno della sua vita è essere un grande sapiente. Infatti lui canta vorrei essere ricco come Roce, ma non per i sogni, per essere un grande sapiente, perché come voi sapete, se sei ricco sei sapiente per definizione. Allora Tevye un po' cerca di studiare da un po', quello c'ha da lavorare, vacche, governa, mungi, qua, là, e gli piace tanto citare la Bibbia, poi fa figo di mettere citazioni, e sbaglia sistematicamente tutte le citazioni, non ne azzecca una. Allora quando è sabato, gli avrei venuto intorno a comprare la crema di latte, il latte, il burro, per celebrare la santità, e lui serve. Ecco, il maestro del latte, dai il latte a un ebreo e caccia una citazione. Come dice il nostro grande profeta Mosè, Signore è custode degli incendi. E l'ebreo gli dice, te, cosa racconti? Cristo non ha detto Mosè, Cristo ha detto Salomone. Te che sorride e dice, ce l'hai ragione. L'altro ebreo che aspetta il formaggio dice, te, no? No? Questa cosa non ha detto né il Mosè né il Salomone, questa cosa ha detto il Davide. E gli sorride anche a questo periodo e dice, ce l'hai ragione. C'è il mendicante che aspetta il suo uomo che dice, Tevye, no, così non funziona. O lui ce l'ha ragione, o lui ce l'ha ragione. Tevye sorride al mendicante e dice, sai una cosa, anche tu ce l'hai ragione. È così importante la ragione? Non è più importante partecipare a una buona discussione dove ognuno dà il suo contributo, la ragione emergerà, ma dialetticamente, ma nel rispetto degli argomenti. Allora, l'effetto pratico di ciò, anche se spostato, perché è il gioco del paradosso, è questo. Siamo nella Ucraina occupata dai nazisti. Freddo, porco, neve, cielo, i nazisti cominciano il loro sporco lavoro e l'ufficiale delle SS che soprassiede all'inizio della liquidazione degli ebrei, comunque l'organizzazione, cammina in questo villaggio, capotto di pelle, cappello classico con la testa di morto sopra, le mostrine, il frustino, gli stivali lustri, e camminando il villaggio incontra un vecchio ebreo, uno spaventapasse, sembra proprio uscito dalla caricatura nazista. Col viso sporco, giallastro, pieno di rughe, vestito come un povero clown, demente, con una visuale femminile alle spalle, i giornali per proteggersi dal freddo, le scarpe tutte rincagnate, coperte di fango, e i due si incrociano, il nazista prova quell'odio assoluto, però vuole colpirlo, ma non usa il frustino, sceglie la parola, vuole che sia più dolorosa, e una sola parola gli dice, come una staffilata, porco! Il vecchio ebreo si inchina cerimoniosamente e rialzandosi risponde, molto onorato, io mi chiamo Yankel Rabinovich. pubblico. Ora, come vi dicevo, l'inventore dell'umorismo è il santo Benedetto. Perché? Voi, immagino, sarete prevalentemente di cultura cattolica, quindi cristiana. Uno dei momenti più significativi della teologia, del cammino cristiano, è la concezione vergine di Maria. È un momento delicatissimo, sublime. Il parto miracoloso che farà venire la luce, l'uomo che trasformerà il mondo. Il racconto è soffuso di delicatezza, di purezza. Racconto di un parto miracoloso è impossibile sul piano pratico. Ebbene, nessuno quasi riflette sul fatto che questo stesso racconto fonda l'identità ebraica, solo 1500 anni prima. È la nascita di Isacco, parto miracoloso. Perché? Perché quando Abramo concepisce Isacco a 99 anni, si è appena circonciso, malevoli, dicono si trattò di intervento alla prostata, e Sara a 90 anni ed è sempre stata sterile. Oltretutto non ha l'ovulazione. Arrivano tre arcangeli travestiti da viandanti, Abramo loro è viandante. Il viandante è il massimo della spiritualità, lo straniero di Avena. Abramo aveva una tenda aperta sui quattro lati proprio per raccogliere cinque passassi. Lavare i piedi, fucilarlo dagli detroni, come noi oggi. Ebbene, i viandanti sono tre arcangeli, ma lui li vede come viandanti. Allora cosa fa? In quel momento è presso la roccia di Mamre, la circoncisione è un patto con Dio. La ragione è semplice, uno pensa di avere sommati tagli un pezzo di prepuzio. Guardate, si tratta di questo. L'erezione del fallo maschile era fonte di aliti terribili, cioè gli aliti priapici erano spaventosi. Con quel taglietto nel pisello, Abramo prova che la dialettica visibile e invisibile è nel cervello e non nel pisello. È proprio la sconfitta dell'idolatria, una delle più perniciose di tutto. Comunque, è in quel momento lui è in comunicazione col Padre Eterno. Lascia il Padre Eterno in stand-by per andare a cogliere lo straniero, perché sa che ritroverà il Dio. Come dice Gesù, ciò che fai allo straniero lo fai a me. Ciò che fai allo straniero lo fai a me, non ciò che fai al Dio poi lo fai a me. Ciò che fai allo straniero lo fai a me. Lo straniero porta il Dio. Loro che sono più grandi della terra. Allora Abramo va, si prostrò, dice: benvenuti, onorato la mia casa. E uno degli andati, l'arcangelo, dice: tu avrai un figlio da tua moglie Sara. Cosa fa Abramo? Come Totò? Si butta per terra e si scompisce dalla resa. Io ho 100 anni, però in questa esplosione di riso c'è anche, dicono i maestri, una gioia. Perché lo fa ridere in più sensi, un'esplosione. Sara più scettica, se io una donna sa come vanno le cose, e ride un po' beffardetta, che l'anno l'arcangelo non prova, cosa fai? Dice, ridi, Sara dice, no, ti ho vista, io adesso. L'episodio poi si riapre, arriva il Padre Eterno, Sara, e il Padre Eterno dice, arrivate tanto da ridere, mi fa piacere. Ora fate ridere me. Chiamerete questo figlio Isacco, il nome in italiano non dice niente se non un po' desueto, chiaramente si usa. Il nome in ebraico è Yitzhak, viene dal verbo Tzahak che vuol dire ridere. Isacco significa letteralmente riderà. Dunque è l'irruzione del riso ebraico come fondazione di identità e di senso. Il grande rabbino Mark Alain Wakanin, che è, oltre ad essere un rabbino straordinario, leggete i suoi libri meravigliosi, è anche uno specialista di umorismo ebraico, dice questo in francese: l'identité juive se deve cladorire. L'identità ebraica è uno scoppio di risa. Ecco perché E il Padre Eterno, il commento di Sana è il più, è uno dei versetti più belli di tutte le scritture. Dice, commenta Sana, Hashem Asalit Zochek, il Signore mi ha fatto ridere. Vedete dunque che il riso viene trasmesso dal Santo Benedetto come dotazione per affrontare la via. È l'utopia quel riso. È il riso di chi non crede alla possibile utopia della religione spirituale, che invece è possibile se non hai pregiudizi. E per questo sai ridere. Non parliamo della barzelletta corrida qui. Infatti io chiedo sempre di distinguere con le braccia chiamate storiente, non barzellette. Niente, si chiamano vizzes. Ebbene, ora, questa attitudine ha percorso la storia del ebraismo, anche perché il riso è legato a alcuni esperimenti. Isacco riderà, deve essere sacrificato, questo è un episodio, lo sapete, il famoso sacrificio di Isacco. Gli ebrei non hanno mai chiamato sacrificio. L'episodio si chiama in ebraico Akeliedat Yitzhak, legatura di Isacco. Esatto, viene legato, non viene sacrificato, viene legato su un'altra. Lo scenario è teatralmente terribile, angoscia, eccetera. Bisogna fare la rappresentazione con Shakespeare, Monte Moriarty, lui, legato, il coltello, però poi la mano di un uomo si ferma, sale l'angoscia, terribile, tutto deve essere. Il coltello si ferma, Isacco non viene sacrificato. Che cosa hanno fatto in alleanza intergenerazionale, quell'alleanza che noi abbiamo rotto devastando il nostro paese? Padre e figlio insieme, perché Isacco non si, ha capito benissimo dove il padre lo sta portando, ma non si contrappone, perché sa che è al servizio di un grande esperimento, è la fondazione della socialità. Abramo e Isacco dichiarano che il figlio non appartiene al padre, ma appartiene al futuro. E infatti Isacco si sposerà fuori dalla tribù. È la fine della tribalità e l'inaugurazione dell'umanesimo universalista attraverso la socialità. È un'operazione gigantesca. C'era da sacrificare qualcosa, viene sacrificato qualcosa. L'egolatria di Abramo. Signori miei, uno che a 99 anni mette incinta una sferica di 90, ha di che pensare di se stesso, beh ragazzi, sono un Dio. Andava sacrificato per non rischiare di diventare presidente del consiglio del paese. Allora ecco che noi abbiamo qui, e il destino dell'ebreo diventerà il sopravvissuto che riderà, o ci riderà comunque sopravvivere. Ebbene, naturalmente questo è entrato negli ebrei dall'epoca talmudica, proprio è una cosa, quando uno dice storia ebraica, o Udia, siamo solo piccoli epigoni di grandi maestri. Io ho avuto una lezione da uno dei più grandi maestri, forse il più grande che ho incontrato una volta in una sinagoga, era uno dei sopravvissuti del grande mondo, quello che io cerco di raccontare. Ed era una sinagoga, ero un po' intimidito, avevo sentito una lezione in Yiddish, io chiaro, capivo un po', ma ascoltavo, era molto preso dentro anche. Perché questo maestro poi si rivolse a me dicendo in inglese, ma abbiamo avuto notizia che lei è un grande raccontatore di storie del Signore della mia. Era sabato. Allora avanti, aspettiamo. E io dissi, ma Rebbe, ma io è Shabbat, come dire, siamo. E lui mi ha guardato con un sorriso fra il sornione e il severo, e mi ha detto, mi stupisco di lei, signor Romagna, conosce qualche metodo migliore per santificare lo Shabbat? Io no. Da qui deriva che questo ridere viene tramandato e diventa una seconda natura, proprio dovrebbe diventare una seconda natura. Potete incontrare questa seconda natura umoristica in certi ebrei. Se incontrate un ebreo odessita, l'ebreo odessita parla attraverso l'umorismo. Odessa è stata la Napoli ebraica del meridione russo. All'inizio del Novecento metà della sua popolazione era composta da ebrei. E l'ebreo odessita è una macchina di produzione umoristica. una storiella tipica ebraica odessita, due vecchie signore ebreo-odessite si incontrano per strada, una dice all'altra: Rebecca Samuilova, siete un vecchia puttana. E l'altra dice: Sara Jacobovna, non è gentile di parte vostra fare riferimento alla mia età? Un'altra tipica espressione di paradosso: due vecchie signore presso un treno, siamo all'inizio delle ferrovie. Ferrovie traviste. E cominciano le conversazioni. Dove va di bello lei, cara signora? Io vado a Varsavia. E dove lei lo va di bello? Io vado a Mosca. Ma che cosa non è questa tecnica moderna? Ecco che noi viaggiamo nella stessa carrozza e andiamo nella direzione opposta. Allora è, capite, sempre una... Io ho un amico ebreo odessita, non vi so dire se sia più una gioia o una maledizione. È uno dei più grandi violinisti del mondo, e forse fra i 5 o 6 più grandi didatti di violino che c'è. Si chiama Pavel Vernikov. Ricordate questo nome, se dovreste incrociarlo, tenetevi alla larga. Vissuto in Italia per 20 anni, viene ancora, insegna, ha sposato un italiano, una modenese, eccetera. E come parlo, come ve lo faccio, non è una caricatura, lui è 100 volte peggio. Allora, Pavel è uno, per dirvi, come lui dirige a volte orchestre di giovani, suona, fa il solista e dirige, preparava un'orchestra di Vicenza, Vivaldi. Suonano, prove, no, a un certo punto lui si ferma e dice: maestro, vi prego, io non posso andare avanti così. Qui in questa orchestra c'è una depressione che mi fa male. Io sento di voi che voi pensate che sinistra nel nostro paese è morta. Io dico questo non è vero. Possiamo dire grave malato, ma sinistra ha ancora possibilità. Il mondo deve fare così. Questi, immaginate la faccia di questo. E lui va avanti: sì, c'è un riscatto per sinistra in questo paese, noi dobbiamo avere fede. Questi sempre più stupefatti, per lui gli appena cucinati fa: cazzo maestro, ce l'avete a mano sinistra, volete fare vibrare o no? Una volta ci incontriamo con Vernikov a un grande premio, come gli facevano una volta, Pantati, Smoking, Farfallini, una buona così. Presentava ancora quella di Rita Bonaccorti e c'era un sottosegretario, un premio molto valutato. Io vengo premiato come teatrante dell'anno, Vernikov come musicista per me. Io sono arrivato leggermente in ritardo e a distanza di 30 metri in questo grande corridoio ci faceva per arrivare alla sala, vedo Vernikov circondato da giurato, no? E lui mi vede da lontano e comincia, rivolgendosi a tutti: ah, signori, arriva Monia Barbia. Ah, oh, cari signori, cosa è stata mia prima incontro con Monia Barbia? Tutti si fanno intorno. Pato slavo, sì, io non potrò mai dimenticare questa esperienza che ha scavato un'emozione fino a mia propria budella. Cosa è stata la nostra prima incontro? Io non potrò mai, è scolpita la nostra prima incontro con lettere di fuoco qui nel mio cuore. Tu ti sai cosa è stata la prima incontro? Forse voi domanderete perché. Cazzo ora signori, perché sono io che ha pagato il suo caffè di voce. Allora, ecco, questo vi dà un esempio di cos'è l'evoluzione. Ora, veniamo a noi. L'umorismo è entrato proprio nel cuore della spiritualità ebraica, fino a rivelarne alcuni tratti. Questa storiella racconta di... C'è un maestro che parla il suo allievo e gli racconta una storia miracolosa. E dice... Ce l'avevamo un maestro veramente un luce del pensiero, dell'ebraismo. E lui andava dal paese nel paese, ma era così povero, così povero. Un maestro che non ce l'aveva di mangiare. Niente, soldi lui non vedeva, ma un passione. E camminando di un villaggio all'altro, una volta lui sente una voce, uno bebè, che piange dentro di un, come si chiama, un tronco di un albero. E prende piccolo bebè abbandonato. E non ha di dare di mangiare. Cosa fa? Prega, prega. E poi fa culare il bambino e prega. E cosa fa? Quando sboro un santo benedetto, sente questa preghiera e fa crescere a questo povero maestro due grandi seni pieni del latte. L'allievo dice, ma scusa, vede, ma che schifo questo. Cosa è? Uno maestro vecchio, penoso, con barba, peli, peglie così, con tette piene del latte, ma questa è una storia di ebrei. Non poteva, padrone di universo, che lui può tutto, far trovare a quello maestro uno sacchetto monete oro vicino al bambino, andato di comprare latte di cappuccia. Il maestro dice, ma tu che razza di ebreo sei? Dimmi perché padrone di universo deve buttare via i suoi soldi se sa fare il miracolo. Questa che vi racconto adesso è la più rivelatrice di quello che io considero il rapporto fra umorismo e spiritualità. Il grande umorismo ha bisogno di un requisito, quello di credere nell'uguaglianza dell'uomo, nella stessa dignità. Vedete, non confondete l'umorismo ebraico con la visione, la derisione o queste cose, che non ha niente a che vedere, niente, niente, niente. Questa storia, secondo me, è veramente formidabile. Dunque, c'era un grande rebbe in Polonia, il grande rebbe di Kotsk, un personaggio reale. Era una tale immensa luce di pensiero che andarono ad ascoltare le sue lezioni migliaia di studenti a Kotsk, un piccolo shtetl, una città. Si muoveva malvolentieri dal suo villaggio. Però, se c'era qualche gruppo di ebrei che aveva dei problemi con l'interpretazione di alcuni passaggi della scrittura, lo faceva anche se malvolentieri, purché non fosse troppo lontano, troppo vicino che potesse venire. Una volta, capito? Chiamò il cocchiere della sua cittaduzza, Moishe, anche lui, perché sto dando il suo rifragio, un po', come li vedete ritratti nel film di Chagall, col cappelletto, con la visiera. E Moishe preparò la carrozza, e a lei si mise le sue vesti più sontuose, era un uomo molto semplice, ma pensava che gli incendi volessero vedere un rapino anche dagli abiti. Salì a carrozza, in carrozza, e Moishe salì a cassetta. Poche verste avevano compiuto che Moishe aveva la luna di traverso, comincia a mugugnare e a sfottere il grande rabbino. Mamma mia, chissà quando racconto a mia moglie questa sera o domani quando torno, che ho portato il grande rabbino di Kotsk. Wow, che impressione le farà, Chissà se non sviene dell'emozione. Il rabbino sente che il cocchiere sta prendendo per i fondelli e dice, Moishe, nu. La parola nu viene da corso, vuol dire e allora. In Yiddish con nu si può parlare per tre quarti d'ora, anche di teologia. Cocchiere, nu, io penso che sei un grande fanfarone, tu. Oh, grande rebbe. Sei uno fanfarone, di nuovo, è buonanime. Nu, Moishe, spieghi. Non parli che tutti gli uomini sono uguali, non ti sento dire altro. Donne sono uguali degli uomini, gli ebrei non ebrei, uguali. E sono io uguale di te? Cosa hai tu solo o no? Doni, quello, io cosa ho? Cavallino, lustra, un girote, piano, che cosa? Ce l'ho io, cuore, onore? No! Ma dove siamo? Rabbino che è un uomo bonario, davvero dice, Moishe, devo riconoscere, ce l'hai qualche ragione. Sai cosa facciamo oggi? Tu e io ce l'abbiamo più o meno la stessa taglia per vestiti. Ci cambiamo per vestiti? Chi mi ha visto? Non hanno ritratti miei che devono avere visto. Sarai tu il grande rebbe. Io sarò tuo cocchiere. Va bene. Cocchiere, pazzisce. Si cambiano gli altri, il cocchiere si siede come il più grande. grande dei rabbini, si liscia la barba, il cervello, il grande re fa partire la carrozza, se la cava molto bene. C'è però qualcosa che non hanno previsto. Quando arrivano in testa al villaggio, tutti gli ebrei, sapendo che era il grande re del cosmo, tutti gli studenti rabbini, si sono tutti addensati, appena vedono la carrozza, tutti intorno. E cominciano a sparare delle domande di una difficoltà mostruosa. A un certo punto al comitato si farà uno di quegli studenti, non so se qualcuno di voi l'abbia insegnato, mi è capitato nella vita, uno di quegli studenti che sono nati in un paradiso, che ti fanno affette. Uno di questi e fa una domanda di una difficoltà abissale. Una di quelle domande che sono dei grandi enigmi della scrittura. Il rabbino di Kotz che sta a cassetta, se la ride sotto la barba di Barbisa, adesso lo voglio vedere come sarà a capo. Ma il cocchiere non si scompone, anzi, assume un'aria ancora più pesosa e pensosa. Si riscia la barba e guarda intensamente il ragazzo. Lo guarda in silenzio per un paio di minuti, poi dice: dimmi, giovanotto, questa domanda è il massimo livello di studio che sapete proporre? Siamo passivi, mi spiace non per offendere, siamo passivi. Senti ragazzo caro, per ti rispondere di questa domanda non c'è bisogno di me, il mio cocchiere basta. L'ultima storiella di questa serie che vi voglio raccontare si riferisce a quel ramo del pensiero ebraico, e ma quei tutti sono ultra affascinanti, la famosa Kabbalah o Kabbalah, la mistica ebraica. Quante persone vengono da me e mi dicono mi piacerebbe studiare la Kabbalah? Io rispondo sempre beato lei. Io ho studiato 20 anni con un grande maestro, non rapsodicamente, mi destreggio a leggere l'ebraico, non la capisco oramai. Non ho mai aperto la prima pagina del libro della Kabbalah, non so. Perché per studiare la Kabbalah bisogna conoscere quasi a memoria la Torah e il Talmud, in ebraico e in aramaico rispettivamente. Uno dei grandi mecubari di mio marito è capace di forare con un chiodo 5 volumi del Talmud e dirvi che parola si trova sotto il buco in ogni pagina. Cioè, cosa voglio dire? Devi avere le associazioni e relazioni, è complessissimo, poi anche, insomma, è complesso, però questo vuol dire che non si può. Il nostro studioso di Kabbalah, se quello per cui ci rivolgiamo a Milano, in realtà è un convertito, non è un ebreo nato, ebreo si è convertito all'ebreo, infatti si chiama Carimelli, di nome Nadav, il cognome milanese, e anche il mio maestro dice vai da Nadav a chiedere di Kabbalah, però ci ha dedicato tutta la vita. Ebbene, allora, la Kabbalah è qualcosa di indaga gli enigmi più vertiginosi. Vabbè, succede un evento una volta a un ebreo, va dal suo rabbino, che è già un grande sapiente, anche cabalista, e dice al rabbino, mi è successo un fatto pazzesco. Tu mi devi aiutare, perché io non ho dormito una settimana, cercavo di spiegare, non arrivo a questo. Tu sai, mi piace fare il colazione con pane burro. E io mi piace burro, bel fetta, bello burro tanto, sai, pane nero burro. Mi piace fare. Stavo facendo questo di burrare con tanto burro, quando mi cade il fetto del pane. E dove cade? Non dal parte del burro dell'altra. Credevo, non si è mai sentito. Era più impressionante. Devo pensare. Comincia uno scambio epistolario con tutti i cabalisti del mondo. Responsa, indagini, citazioni, pande, una roba che dura 6 mesi. Fin quando il rabbino chiama il suo congregante, lei dove siediti, perché finalmente abbiamo arrivato. È stato difficile. Molto difficile. Abbiamo discusso, abbiamo studiato, ma finalmente abbiamo capito che la ragione di quello che è capitato così pazzesco è uno solo, non ci può essere che una risposta e solo quella. L'ebreo proprio, rabbino, dimmi, caro, la mia risposta è questa, tu hai murato il fetto di pane dell'altro sbagliato. Non è l'unico umorismo autodelatorio e problematico. Per esempio, non c'è dubbio che l'Inghilterra sia padre del grande umorismo. E come gli ebrei, gli inglesi ridono di loro stessi. Perché questo fa morire l'ebreo. Si rivolge sempre contro se stessi. E in quel modo si può smascherare anche la violenza nata, ma è ridere di se stessi. Questa è un'arte molto coltivata in Inghilterra. Un personaggio che dava sempre prova di umorismo significativo, un grande statista, quello che ha sconfitto Adolf Hitler, Winston Churchill, a lui sono attribuite, non so se veramente solo o no, ma sono attribuite grandi intuizioni umoristiche nella sua storia. Era un tipaccio, veramente un tipaccio, ne ha fatti di tutti i colori nella sua vita. Comunque, una volta le Commons, li avete visti come sono i Commons, no? Opposizione e governo stanno venendo di fronte agli altri, c'è il tavolo per il presidente, sono molto vicini. Il ministro mette un librone sul tavolo e illustra le leggi e i provvedimenti, il governo, la maggioranza approva, l'opposizione sbeffeggia, gli arride, critica, come delle robe, durissime si scambiano, però sempre con quella, c'è il controllo inglese, detto. Dunque, scusate, che zanzara di sempre. Lo sapevate, certo, noi sempre facciamo così. C'è la famosa storia di l'amico depresso che viene incontrato da un altro amico che gli chiede, mamma mia, che faccia ce l'hai? Cosa ti è capitato? E questo comincia lasci stare. Sono presentato per un concorso di speaker radiofonico, non mi hanno preso quei cani antisemiti. Allora, tornando a noi, questa è la situazione. Una volta un avversario laburista di Churchill, molto molto di sinistra, si alzò e disse a Churchill, sono visto, lei è un porco, se io fossi sua moglie le metterei del veleno nel caffè. Churchill si alzò, si inchinò rispettosamente e rispose, Milady, se lei davvero fosse mia moglie, quel caffè io lo darei volentieri. L'altra celebre di Churchill è quella di quando andò a fare pipì nei cessi dei Commons, che sapete come una volta i cessi maschili non avevano la separazione delle tazze come oggi, ma erano proprio ceramica unite, sono sbalzati un pochettino. E vide all'inizio della fila, lunghissima fila dei cessi, Gates, che è il suo più fiero avversario laburista, politico straordinario, autore della riforma sanitaria, all'inizio della fila dei cessi. Churchill lo vide, gli scappava dagli smalti, ma corse all'estremo opposto a farlo. Gates si risentì molto. Disse, sono ministro, io capisco che siamo avversari, ma non le sembra questa ostentazione nei miei confronti, non sono un appestato. Churchill si girò e disse, sapete, ma lei cosa ha capito? Crede che io sia andato così lontano da lei a fare per lui perché io la disprezzo? No. Lei è un grand'uomo e lo dirò pubblicamente quando vuole, lo dico. Non è per questo, lei equivoca. Sono solo molto preoccupato. Voi laburisti avete un'ossessione. Quando vedete qualcosa di grosso lo volete nazionalizzare. Allora, proseguendo nel cammino della nostra ricerca umoristica, ancora un paio di brevi capitoli, io oggi per trovare la massima espressione naturale, che io considero l'umorismo ebraico quel tipo di modalità, lo trovo in un mio carissimo amico palestinese che si chiama Fayyassal. Fayyassal è anche lui è una macchina di produzione umoristica, ho scoperto che questa è una consuetudine. Noi non sappiamo niente del mondo arabo, poco, dei palestinesi, meno che niente. Ebbene, Faisal viene in Italia a 22 anni e vive una vita difficile, complicata, dirò anche. Lui ha sempre un modo di guardare veramente formidabile. Vi faccio capire qual è la modalità con cui lui si esprime umoristicamente. Una volta in Marocco, lui è musicista, cantante, grande cantante, si trovava, non c'era io quella volta, si trovava con tre musicisti italiani e c'era lui, e guidavano per una strada per spostarsi in una città e l'altra, in una zona di campagna, si perdono, allora bisogna chiedere informazioni. Si ferma, c'è un contadino, e Faisal scende, gli altri anche lo seguono, e Faisal rivolge una domanda a questo contadino. E questo risponde in modo molto secco, veloce nell'espressione. Faisal ascolta, poi si gira interdetto verso i tre italiani e domanda: voi avete capito cosa ha detto? E i tre italiani dicono: ma Faisal sei scemo, a noi lo chiedi? Sì, perché per me è arabo. Allora, Faisal, ecco, coglie una delle cose più, cioè questo suo modo di affrontare qualsiasi dramma, piccolo o grande. Noi abbiamo fatto tanti concerti insieme e una volta eravamo in Maremma. Nell'organico c'era, oltre a Faisal, due musicisti arabi, marocchini di una certa specie. Un violinista molto bravo, che è in Italia, e un altro, percussionista e cantante, anche lui, Aziz, appena arrivato. Dunque, dopo lo spettacolo si va a mangiare. Cosa mangi in Maremma? Cinghiale. Pappardelle al sugo di cinghiale, tutti, tranne quelli che sono vegetariani, o anche non pappardelle al sugo. Aziz, molto religioso, ma molto religioso, ma però puro, proprio una vera profonda religiosità, gli altri due miscredenti, proprio, vi posso dire, stinco di maiale al forno in pieno Ramadan. Vino, ma l'altro Aziz, ma odiano tutti, Aziz che parla appena l'italiano, vede che gli altri due, come lui, della sua stessa cultura, odiano le papatelle, odiano anche a lui. Ma la seconda forchettata gli viene un dubbio. Allora domanda al suo conterraneo marocchino: Jamal, cosa è questo cinghiale? Jamal è un buon ragazzo, ma parla in modo sempre molto sbrigativo e dice: Aziz, cosa vuoi che sia cinghiale? È un porco. Non vi posso dire la faccia di Aziz, che devo chiedersi un collasso. Perché fluisce il sangue, diventa bianco e poi comincia a inveire contro i due. Maledetti, lo sapete, io non posso, come faccio? E quello comincia una gernia. Fai salva avanti a mangiare, lo lascia cucinare per un certo punto. Aziz, se parte con questo piagnisteo, cosa vai a dare retta a Jamal? Quello non capisce un cazzo, vuoi domandare, ignorante come una capra. Cinghiale non è un porco. Come ti posso spiegare? Solo assomiglia fisicamente. Allora voi vedete, Faisal, anche di fronte alle questioni gravi, è così. Tenete conto di cosa vuol dire per uno che non ha un passaporto di questo paese? Essere nato a Genova, nei cosiddetti territori, e avere un passaporto giordano. Fatemi fede e dura. I figli di Faisal sono nati in Italia. Il grande a Pavia, i due piccoli a Catania. I piccoli sono proprio palestino-catanesi. Tutto così quando parlo, minchia, papà è Sendino, minchia, catanese, minchia, faccia. Tutto così. Allora, un giorno Faisal mi telefona, molto in crisi, mi dice con un tono grave: Moni hanno chiamato Kale, figlio maggiore, a prendere impronte digitali. Sapete che questo è stato fatto per i nonni, poi loro mi sono incazzata molto, allora l'hanno esteso a tutti, per così non sono cattivi. Sì, che hanno portato anche a prendere l'impronta digitale un mio amico, un violinista ebreo americano che vive a Osimo, viveva a 100 anni, l'hanno portato in quest'ora. Allora Faisal era molto angosciato. Io ho scritto un articolo durissimo sul giornale Agricolato, però due giorni dopo mi telefona Faisal e dice: abbiamo risolto Boh, il problema. Sai, Caleb è tornato a casa e io non volevo che il ragazzo sentisse il peso. Ho detto, Caleb, lascia stare, dimentica. Dobbiamo, non è così grave per te, per i tuoi fratelli è molto più grave. Ripeto, Caleb è andato a Padia, i due piccoli ragazzi. Andiamo dai tuoi fratelli, dobbiamo avvertirli, perché per loro è molto grave. Allora vanno e lui dice ai piccoli, minchia picciotti, se hanno fatto questo a vostro fratello Caleb che è nato a Padia, chissà voi terroni come vi tratta. Allora, vedete cos'è la grandezza? Il dramma della religione. Io chiamo Faisal per avere lumi sul Corano, perché non mi fido delle traduzioni. Sono quasi spessissimo falsificate. E allora quando lui prende, dice, aspetta, prendo il Coranino, perché è un piccolo Corano, lo chiamo il Corano. E gli dico il versetto, lui legge, me lo legge in arabo, però poi una volta però mi ha detto, sai, io per te non faccio quello che tu mi chiedi, ma quando mi chiedi di leggere il Coranino io vado in crisi. Perché leggo il Coranino e come faccio tu a mangiare prosciutto. E una crisi. E io rimango con questa domanda, mi dispiace così. Due giorni dopo mi telefono e dice, ho risolto. Sono andato da un imam progressista. Mi ha detto che se metto il prosciutto tra due fette di pane a un po' non si arrabbia. Allora, ecco, vedete, questo è... Allora, il massimo, pensare sempre, sempre, sempre. Ma a volte le situazioni, riesce nelle situazioni più gravi. Passare una frontiera per lui è un calvario. Noi abbiamo fatto spettacolo del resto, mi sembra, la frontiera. Noi passiamo in 2 minuti, 30 secondi, fai salto. Dai 35 ai 45 minuti. Comincia, no? Nato a Genin, passaporto giornale, il terrorista. Lo guardo, guarda. Screening, fotocopie, telefono, chiama il superiore. Comincia sempre, io sto sempre con Faisal perché voglio vedere come se la cava. E verso la mezz'ora le cose cominciano un po' a cambiare. Dovete tenere conto che Faisal ha un fortissimo accento arabo quando parla italiano, come quello che vi ho fatto sentire, forse ancora più forte. Ma lui ha vissuto in diverse città italiane e invece non ha accento quando fa i dialetti. Quando fa la cadenza dialettale, perde completamente l'accento, la fa molto bene. Allora, verso la mezz'ora, lui si appoggia a quella parte, quel pezzettino per scrivere che esce dagli occhi dei doganieri. Così si mette e assume un'aria languida. E guarda languidamente il poliziotto, il governatore, il finanziario. Questo qui dopo un po' sente lo sguardo di Faisal sulla sua testa. Questo che abbiamo bisogno di vedere. A quel punto Faisal fa. Sì, sì, lo so, sembro un palestinese, ma sono di Polonia. Non avete idea, esplode di risate il capiato. Naturalmente lo fanno passare. E lui passando dal colpo di fiore. Sono una brava persona, bastava che guardavate il mio bagaglio. Io non ce l'ho, zainetto, c'è trolle. Però zainetto passa dopo a telecomandare. Ma oramai è tutto andato così. Ora vedete, l'umorismo è una grande arma che permette di vedere la stupidità del mondo. Illumina la stupidità del mondo, può essere vertiginoso. Il mondo ebraico non si è fermato davanti a niente. Quando qualcuno dice ma si ride della Shoah, non si ride della Shoah, come fai a ridere di una cosa del genere? Ma si può ridere all'interno della situazione. Ma quella risata racconta, io non le racconto di questa storia, è troppo delicato, ma veramente le racconto in privato quando siamo un po' ma fanno irrompere una luce così intensa e mostrano la grandezza della vittima e l'infima creatura umana del Carnese, che è proprio il nulla, che è un omino, un omuncolo, un poveraccio, sanguinario quanto volete, ma un poveraccio, un buffone miserabile. Ora, e il mondo cattolico storico. Dunque, noi abbiamo un esempio di prete che fonda sull'umorismo il suo personaggio. Questo tipo di sacerdote ci sono. È stato illustrato magnificamente. Sembra davvero un ebreo, Don Camillo. Don Camillo cerca di fregare Dio sotto il suo naso. Quando passa col randello per pestare pepone davanti al crocifisso, queste cose Dio si fa, Don Camillo. E lui dice, "Bo signore, il legno dolce, una pepolina." E lui è veramente mostra. E vi voglio raccontare la più, concludere questo passaggio e muoverci verso la fine, la più ebraica delle storie dei cattolici, forse preferite la più cattolica delle storie ebraiche, scegliete voi. Gesù predica, questo è un episodio celeberrimo, e vede una donna gettata per lacera, ferita a una folla, un'espressione feroce in tutti i volti, con le pietre in mano, sta per venire una lapidazione, atroce sistema di esecuzione. Gesù pronuncia una frase celeberrima, scagli la prima pietra di senza peccato, le mani si bloccano, come si dice al cinema, un freeze, un congelamento, la scena si sospende e pian piano le pietre cadono vicino alle persone. Silenzio. Ma dal mezzo della piccola folla parte una pietruzza minuscola che fa una parabola e colpisce Gesù sulla spalla. Gesù rimane senza parole. Guarda, riconosce una minuscola donna con un grande mantello. Allarga le braccia, sorride e dice, mamma, non almeno quando sto predicando. E Maria è una giudice mamma. Io ho mandato un messaggio al Santo Padre con sta storia del Family Day. La storia del Family Day. Se lui porta in Vaticano come consulente 10-15 mamme ebree, ha risolto tutto. C'è più. Vedete, ora tra i grandi umoristi del mondo cattolico, io conosco, c'è uno degli uomini più grandi secondo me, del cattolicesimo italiano. Io lo amo come un fratello maggiore, siamo amici, ed è il grande sacerdote di Genova, Don Gallo, cosiddetto prete da marciapiede. Se voglio farvi vedere in carne e ossa uno tzaddik, cioè un giusto del mondo di cui racconto, vedete che ci ho girato intorno, è Don Gallo. Era così, così, con quella passione per l'uomo, quella passione per la fragilità, quella passione irredimibile. Ora, il Gallo è molto, molto simpatico, ma non bisogna equivocare. È un uomo che la dottrina cattolica la conosce sulla punta delle dita. È stato compagno di studio del cardinale Bagnasco, che oggi è il suo cardinale, e lui gli ha detto, quando Bagnasco l'ha fatto, lo sa, no, Don Gallo, che un buon sacerdote deve avere, non la parola non è guida spirituale, c'è una parola proprio, vabbè, non me la ricordo, un consigliere spirituale, eccetera. E Gallo gli ha risposto, ma io ce l'ho, e mi pensa, è un ebreo, si chiama Monio Vadia. Pagherei loro per vedere la faccia del cardinale Bagnasco. E lui è uno, Gallo è così straordinario, che io ho fatto una dichiarazione pesante, gli ho detto, Gallo, se ti fanno papa, mi converto, ti prendo i voti con te. E Andrea mi ha detto subito, vedremo, non c'è pericolo, io lo so da quando ero chierichetto, che non mi facevano papa, fare un corno unico con un pozzo. Tu come ti chiami, ci interrogò, tu come ti chiami, con un po' rodi, tu come ti chiami. Ma io a me, come ti chiami? Chierichetto Paolo. Te papa non ci diventi mai. Allora io sa, è rimasto male, così, e lui ho sentito e ho detto, scommetto che ti domandi perché. Perché secondo te è dignitoso papagallo? Allora, lui ha delle cose, sapete, è un uomo che ha preso sul serio il Concilio Vaticano II. Qual è l'acquisizione più dirompente del Vaticano II? È il primato della coscienza. E non c'è niente, fa parte proprio della dottrina cattolica, non puoi. il primato della coscienza. È questo che fa fare Andrea Gallo. Per questa ragione l'unità, i preservativi, vada in trans, anche il presidente della società trans di Genova, vada per salvare vite. La sua coscienza gli dice questo. Come non so, ma Monsignor Vinicio Padovese, il quale proprio pubblicamente dice, un marchigiano di Nasco, ma bella roba, non peccato questa storia dei preservativi, è presidio medico chirurgico, io contro la salute non me ce metto. Così, sono preti, loro, sono a me, quel... ma Don Gallo è proprio molto radicale in questo. E una volta in un teatro, siete voi, Sabina, no scusate, Serena Dalmini che presentava, c'è appunto diceva, bene, Don Gallo, insomma, bravo lei con questa storia dei preservativi, e come ne mettiamo voi cardinali e vescovi? Senza messaggio secondo Don Gallo ha detto, ebbene, e speriamo che se vanno a puntare se li portino. Ovviamente, la mattina dopo squilla il telefono dello squillone del Gallo. Gallo risponde e dice, eminenza, sono in piedi, aspetto la reprimenda. Il cardinale suo era allora Tettamanzi. Io vi devo dire una cosa, Tettamanzi è un illuminato. Io sono molto, sono stato molto fiero dei cardinali che abbiamo avuto. Nei momenti più tragici per la nostra città, degrado, di mondo, è stata per noi la Curia Cattolica un grande conforto. Un grande conforto. Io ho molti amici in cuore. Ma Tettamanzi, veramente un illuminato. Tettamanzi ha risposto a Don Gallo, ma no, no, Gallo, nessuna reprimenda. Curiosità. Vorrei capire com'è la storia di noi vescovi e cardinali con i preservativi quando andiamo, e Gallo ha detto eminenza l'hanno informata male, non ho detto quando, ho detto se. Allora vedete, ecco come con l'umorismo noi riusciamo a rompere la gravità che era la, che questi maestri era per il grande amore per gli uomini, che avevano questa leggerezza. Vi voglio leggere pochi racconti, ma davvero sconvolgenti a mio parere. Per questo li amo così tanto e ho fatto questo cammino parlando indirettamente di loro. Questo si intitola Amore per il nemico. Rabbi Michal ordinò ai suoi figli, pregate per il bene dei vostri nemici. E se doveste credere che questo non sia servire Dio, sappiatelo bene, più di ogni altra preghiera, questo è servire Dio. Ma come? Ma Dio degli ebrei non era quello cattivo. Tetragono. Da dove viene fuori questa roba? Guardate la Bibbia, ve lo posso assicurare, non ha mai detto il Vangelo in vita sua. Era troppo pericoloso per un ebreo, solo anche avvicinarsi, se l'avrebbero pensato che faceva delle stregonerie. Da dove viene? Beh, lo stesso posto da cui l'ha preso Gesù, cioè dal Levitico. Il versetto è questo, uno dei versetti. Se trovi l'asino smarrito del tuo nemico, prendilo per la cabeza e riportatelo. Il tuo nemico è un essere umano come te. Tu devi assisterlo. Allora, quante porcherie sono state dette, quanti equivoci, quanti fiumi di sangue, solo per gli equivoci del potere che ha manipolato, come ha potuto che ha letto le parti che gli tornarono conto? Anch'io posso leggere i Vangeli e trovare violenza enorme, ma il Vangelo è un messaggio d'amore. Eppure dallo stesso Vangelo sono usciti San Francesco e Torquemada. Dalla stessa Torah, ancora oggi, voi potete trovare dei rabbini ortodossi. Come li vedete? Immaginate, con le barbe, con i boccoli, i caftani neri, minoranza magari, ma che sono a tutte le manifestazioni pro-palestinesi, a difesa dei diritti dei palestinesi, che prendono posizioni durissime contro il governo israeliano, più che dure, e ortodossi con le mitragliette nelle colonne. Sono gli stessi, la stessa Torah, gli stessi Vangeli, è lo stesso Corano che ha fatto uscire la mistica Sufi, la più grande mistica di armonia e di pace mai concepita e nata nel cuore del Corano, Jalal al-Din Rumi, grande mistico, il suo Mafnawi, che è stato tradotto in recente in italiano, il Corano in versi, è un inno all'amore, all'armonia. E vengono i terroristi talebani, cioè. Non è il libro del potere, il problema è il potere sul potere, quello è il converso del Corano. Non c'è un verso così alto di rispetto degli altri, non è mai stato concepito in nessun altro monoteismo. Ebbene, così dice il versetto 99 della decima sura. Se Allah avesse voluto creare tutti gli uomini credenti, l'avrebbe fatto lui. Sottintende il Corano che non l'ha fatto. E prosegue il versetto. E allora chi diavolo sei tu per costringere un uomo a credere con la forza contro la sua volontà? Vai contro la volontà di Allah. Questo è il Corano. Non è il mondo. Allora bisogna leggere. Vedete? I grandi pensieri ci mettono davanti il bene e il male. Tocca a noi, la responsabilità è nostra. Anche da Karl Marx è uscito Stalin. Non esce fuori nessuno, eh? Non è questa religione, non Dio. Non è vero quello che diceva Dostoevskij, senza Dio è possibile tutto. Anche con Dio è possibile tutto. I tedeschi, i nazisti erano qua in SS, Gott mit uns. Allora, tornando a noi, pochi piccoli racconti per vedere come questi uomini. Allora, prima una cosa carina, questa la dedicherei alla senatrice Di Netti, che ha trovato finalmente la sua collocazione, le sue inquietudini, il cilicio. C'era un uomo noto per il suo timore di Dio e per le sue dure penitenze che si autoinfliggeva, si chiamava Rabbi Yudel. Un giorno il Maghi di Swatzow, uno di questi maestri del fassidismo, che gli fece visita e gli disse: Yudel, so che tu porti un cilicio sul corpo. Vedi Yudel, se tu non fossi un miracondo non ne avresti bisogno. Ma poiché Yudel tu sei un miracondo, guarda che non ti serve a niente. Recentemente in Gallo è stato più duro di me, perché ha detto, no, insieme a Talmolin, dice, non ne posso più di sentire per i rabbinetti con questa storia del cilicio della virginità, venga qui, faccia vedere. Va bene, i giocatori. Un giorno un pio, un ultraortodosso, accusò presso Rabbi Volli certuni ebrei che facevano di notte e giorno giocando a carte. Rabbi Volli sorrise e disse, ma guarda che questo è un gran bene. Vedi come tutti gli uomini essi vogliono servire Dio, ma non sanno come fare. Per il momento imparano a tenersi svegli e a perseverare in un'opera come accanimento, il gioco. Quando avranno raggiunto la perfezione in questo, sarà fatto. Avranno soltanto bisogno di convertirsi e dove li troverà i servitori di Dio migliori. Vedete, si impara da tutti. Due ladri si introdussero una notte in casa di Rabbi Volli, uno dei miei rabbini preferiti, questo. Rubarono tutto quello che venne loro sotto mano. E Rabbi li stette a guardare dalla sua camera e non li disturbò. Quando ebbero finito, presero insieme con altri gioielli e superlette in un boccale, in cui prima era stata apporta un malato grave una pozione della sera. Rabbi Volli corse dietro ai ladri e disse, buona gente, ciò che avete trovato da me consideratelo come un mio dono. Ma vi prego di fare molta attenzione. È rimasto attaccato a questo boccale l'alito di questo malato, potrebbe contagiarvi. Da allora la sera prima di andare a letto diceva, do a tutti liberamente ciò che possiedo. In questo modo, se fossero tornati dei ladri, voleva togliere da loro ogni colpa. Una grande pietà per l'uomo. Io ho conosciuto ebrei di questo tipo. Ebrei che ogni bene che acquistavano lo alienavano presso un notaio formalmente, proprio per non fare male a nessuno. Questa è la comunità che i nazisti hanno sterminato. Anche questa. Una qualità umana rara, rara. Come c'è non solo fra gli ebrei, ma in questo mondo ebraico era frequente. Questo mondo ebraico. Ora, vorrei leggervi un racconto assolutamente sconvolgente. Si intitola Il buon ateismo. Rabbi Chanel di Sasso diceva: non esiste qualità o forza nell'uomo che sia stata creata inutilmente, e anche tutte le qualità basse e malvagie possono essere sollevate al servizio di Dio. Così, per esempio, l'orgoglio, quando viene elevato, si muta in nobile coraggio nelle vie del Signore. Ma l'ateismo? Perché diavolo è stato creato l'ateismo. Allora, Rabbi Chanel di Sasso si spaccò la testa per 2 settimane su questa questione. Poi un giorno gli si accese una lampadina e disse: ma che idiota, come ho fatto a non pensarci? Anche l'ateismo è un atto di elevazione se si attacca alla pietà e alla giustizia. Perché quando viene da te un uomo malato, disperato, povero, perseguitato, abbandonato, affamato, allora tu non devi fare come certi religiosi e piamente raccomandargli: abbi fede, affida la tua pena nelle mani di Dio. Ma devi risolutamente agire come se Dio non ci fosse, come se in tutto il mondo ci fosse una sola creatura vivente che può aiutare quell'uomo, e quella creatura sei tu. Nessuno potrà accedere al monoteismo se non impara a passare dalla stazione dell'ateismo con grande rispetto. Ascoltate il mio amico Manfredi con molta attenzione, perché è un sapiente, è molto sciocco calunniarlo. Certo, è un pierino, è un uomo di prodigiosa intelligenza, è un pierino, gli piace scrivere dei pamphlet sapidi alla Bertrand Russell, per forza, con quello che c'è in questo paese, uno piede a basta dall'altra parte. Ma prendetevi la cura di leggere che la Papa vi scrive, sentite la profondità del pensiero, sentite, vale veramente la pena. Lo diceva l'altro filosofo Levinas: se vogliamo arrivare al monoteismo dobbiamo passare dalla stazione dell'ateismo. E io dico: so starci a lungo, perché forse scopriamo che nell'ateismo il divino è assente. Però bisogna cercarlo ugualmente. Non mettetevi con le chiappe al canto, bisogna lavorare. Scherzo. Bene, ancora un paio di racconti e poi andiamo verso la fine. Vi devo il racconto del titolo, il registro dei peccati. Rimanendo una volta a Meserich, un rabbino, il rabbino della città di Colbisho, vide un vecchio venire dal santo Maggid, immenso maestro, si chiamava Maggid di Meserich, e chiedergli una penitenza per i suoi peccati che lo pregavano terribilmente. Il santo Maggid disse a quell'ebreo, vecchio ebreo: scrivi tutti i tuoi peccati su un foglio, insomma fammi un registro e portami. Quando l'uomo glielo portò, gli gettò appena sopra uno sguardo e disse al vecchio ebreo, super peccatore: adesso va bene, vai a casa, stai tranquillo. Poi il rabbino di Colbisho vide che il santo Maggid di Meserich riprendeva il foglio, il registro, e a ogni riga esplodeva in sonore risate. Questo gli dispiace, come si può vedere i peccati di un poveraccio? Per anni non seppe superare questo doloroso ricordo, finché non sentì riferire questo detto del Baal Shem Tov: è noto che nessuno compie un peccato se non è entrato in lui un qualche spirito di follia. Ma che fa il saggio quando viene da lui un folle e gli ride di tutte le sue follie? E mentre ride, passa sul mondo l'alito dell'indulgenza. La severità si struge, ciò che pesava si fa leggero. Finalmente il rabbi di Colbisho capì perché il Maggid santo rideva. Vedete che pietà nei confronti dell'uomo. E ancora, il piede sinistro. Si sa che il grande Maggid camminava con le stampelle. Molti anni dopo la sua morte, il suo miglior discepolo, Rabbi Shneur Zalman di Liadi, arrivò mentre i suoi stessi discepoli discutevano tra loro su chi fosse da chiamare il santo dei santi della generazione. Rabbi Shneur Zalman si arrabbiò con i suoi studenti e disse: ma cosa diavolo dite? Il santo dei santi della generazione è il mio maestro, il grande Maggid, nessun altro. Di lui sta scritto: facciamo un uomo a nostra immagine, perché egli era un uomo perfetto. E se voi doveste obiettarmi, ma cosa diavolo dici, maestro? Il Maggid era uno storpio. Come poteva essere perfetto? Allora io vi dico che egli era l'uomo perfetto, ed è l'uomo perfetto si sa che con ogni membro muove tutti i mondi, come detto nel libro della nostra Kabbalah. Grazia, questo è il braccio destro. Rigore, questo è il piede sinistro. Per questo egli trascinava il piede sinistro. L'aveva dato perché non si svegliasse al rigore del mondo. Ecco. Sono veramente maestri mirabili. E ora l'ultimo racconto.
Questo è sempre riferito al grandissimo Rabbi Wolf. Si intitola La serva. La moglie di Rabbi Wolf era un giorno una lite con la sua serva. Essa accusava la serva di aver rotto un utensile e chiedeva il risarcimento del danno. Quella negava il fatto e rifiutava la moneta. La lite si accese sempre di più fino a che la moglie decise di appellarsi al tribunale rabbinico. Si abbigliò in fretta per andare a trovare il rabbino giudice della città. Quando Rabbi Wolf vide sua moglie fare questo, indossò anche lui il suo abito del sabato. La moglie subito gli chiese perché lo stesse facendo e gli dichiarò che voleva accompagnarla. La moglie protestò e gli disse: non ho certo bisogno di te, e poi non ti riguardano queste cose. So benissimo da me come cavarmene. Rabbi Wolf sorrise alla moglie e gli disse: oh sì, calma, io so bene che tu sai cavartela da solo. Ma la povera orfana di cui vengo come difensore non lo sa fare. E chi, se non io, potrebbe prendere le sue difese? Non c'è di fronte all'uomo fragile né marito, né moglie, né figli, né niente. Questo è il monoteismo. Questo erano questi maestri. Questo bisogna capire. E c'è bisogno di credere in Dio per tutto questo? No. Vi voglio raccontare un aneddoto vero che mi ha sconvolto, non ho smesso di pensarci da che me l'hanno raccontato. Io considero il più grande poeta di tutti i tempi, non è vero, insomma, è una cosa che credo io. Un poeta neoellenico, che si chiamava Ioannis Rizzos. Per me perché mi ha sconvolto. Ioannis Rizzos è stato un grande poeta, un po' riconoscente, immenso naturalmente. Ha scritto tanto quanto l'Enciclopedia Africana, anche di più in versi. Ioannis Rizzos è stato un militante comunista e ha subito tra i 12 e i 17 anni di carcerazione fascista in campi di concentramento e in prigione. Ha subito torture inenarrabili. Non ce la si fa neanche a rivederle. Nei campi di concentramento in cui misero i militanti comunisti sconfitti dopo la ribellione di Marcos nel 1949, Macronisos Lerosianos, li avevano messi lì tra i 77 e i 90.000 per farli abiurare il marxismo. Solo 500 resistettero alle torture. Ioannis Rizzos fu uno di loro. Non per fanatismo né per ideologia, solo per dignità. Era un uomo molto bello, coltissimo e raffinatissimo. Ebbene, anni dopo lui celebrato, anche in Grecia, veramente super celebrato, si trovava a una conferenza. Uscì dalla conferenza e un uomo gli si buttò ai piedi. Era stato il suo più feroce torturatore. Aveva letto un suo poema quando aveva smesso di fare lo sbirro. E Rizzos, credo che gli abbia detto solo: ti cambi per il mossi, cos'è? Cosa fai ragazzo? Alzati. Fammela fare una masiana. Andiamo a mangiare insieme. E da quel momento è diventato uno degli amici di Rizzos. Gli aveva chiesto: perdonami, dammi tutto il resto della mia vita per essere perdonato. Lui non ha parlato di perdono di niente. Ha fatto solo questo. Altro che vieni con me, basta. Questo racconto me l'ha detto Nicola Crocetti, che era stato molto colpito da questo amico di Rizzos, che si comportava in modo strano, voleva servire tutti. Tutti quelli che venivano a contatto con Rizzos, lui si faceva in quattro per dare loro da bere, da mangiare, qualsiasi cosa. E ha scoperto questa cosa. Vedete, dove è finita questa statura? E questi maestri, questa gente che io cerco. Ma non vi voglio lasciare con una nota triste. Due storie per salutarci, ringraziandovi per la vostra tenacia, che vi dà diritto di partecipare al concorso a premi da Chicago. Questa, una cattiva nei confronti dei cristiani, dei cattolici, me l'ha raccontato da Maria Gallo, e una molto cattiva nei confronti degli ebrei. Par condicio. Allora, questa che mi ha raccontato è Padre, Figlio, Spirito Santo, in paradiso discutono su dove fare la canta. Il Padre dice: consideratemi tradizionalista, ma io vado sul Monte Sinai. Che cosa è stato? quando si congiunsero attraverso le tavole della legge le mani dell'umano e del divino. Quel profeta balbuziente, che cosa, che emozione, perfino io mi emoziono. Voglio andare lì, voglio risentire quella luce, vedere quell'aria deserta. Il figlio dice, beh, considerato tradizionalista, anche me, io vado a Gerusalemme, ma con quello che ti hai combinato, che mi importa? Ma sapete cosa è stato? Quella città, le vibrazioni di quella città, ancora oggi sento l'emozione. Sì, ma certo il male, ma il bene, la spiritualità, la città mi dà. No, io vado lì. I due guardano lo Spirito Santo e mi fa, no, io sto qua, non cosa vado a fare, perché non mi interessa. Ma andiamo, ti fa bene cambiare aria, bene che il paradiso è bello, ma come dicono gli uomini, il paradiso può attendere, dai, prenditi un po' di smalto. Ma no, ma che mi importa, non mi interessa, non è per me. E lui insiste, ma ci sarà pure un posto in cui voglio andare, invece di stare sempre qui fra le nuvolette. Pensate, ci penso un po', ma sì, ma guardate, mi avete convinto. Effettivamente mi farò qualche giorno di vacanza anche, e decido di andare. Sì, sì, vado in Vaticano. Dove vai? Vaticano. Che razza di idea è? Oh, bella, e perché vuoi andare in Vaticano? Beh, io non ci sono mai stato. Ora, per chiudere, muro del pianto, luglio, seconda metà, Sol Leone, 40 gradi all'ombra. Avete visto gli ebrei ortodossi che pregano, la gente che fa i bigliettini, tutte quelle cose. Personalmente ne faremo su Shibar, ma questo è un altro. A me gli oggetti posso così fare funzione. Va bene, io preferisco il pensiero, ma lasciamo stare. Allora, all'ombra, una trentina di metri, turisti. Fra questi turisti, un ebreo americano, ateo, turista d'ordinanza. Berrettino da baseball con grande visiera tipo percolato, scritta semicircolare McDonald's, maglietta University of California, marsupietto d'ordinanza, braghette a mirarsi di sberluscente, cancianti, ai piedi cingolati, in mano Coca-Cola da battaglia con cannuccia. Lui guarda con aria un po' di disprezzo. Arriva un vecchio ebreo ultra novantenne ortodosso, nero, grigio, barba, camminando come un cowboy, probabilmente per l'artrite, non so. Vecchio, la rana, sono vestiti di rana, cappello strano, quello della festa al lato di Parigi, sotto il sole. Un caldo terrificante, e comincia con il libro a ondeggiare, avete visto come fa? Turista ebreo americano, guarda che no, ma che vergogna, un vecchio così fanatico idiota gli dà un collasso questo cretino. Ma l'ebreo incrementa il ritmo, passano, dico io, avrà 15 figli. Ebreo americano, uno che venga a portare via questo vecchio, un nipote ne avrà almeno 50. Passano due ore, il vecchio incrementa il ritmo di preghiera. Guarda, dicono che siamo un popolo intelligente, guardatelo vestito da carnevale, senti chi parla. E niente, si indigna, tre ore il vecchio ancora lì. Ma gli verrà un infatto, ben mi sta, guarda, ci godo. Ma alla quarta ora che il vecchio prega con sempre più ritmo, il turista ebreo americano ateo va in crisi. C'è qualcosa che non torna. Questo sfida la realtà, l'evidenza. Quando il vecchio raggiunge la quinta ora, il turista ebreo americano ateo è come davanti alla Madonna di Medjugorje. Il suo ateismo vacilla. Vuole capire, va verso il vecchio, lo tocca sulla spalla, il vecchio sobbalza, guarda quello strano figuro canguroide, interrogativamente, e il turista ebreo americano dice, mi scusi solo, 5 ore che vengo. lei mi deve spiegare chi le dà la forza, io non vivrò più se no. Quindi si preoccupa. Ma quando dice, ma cosa vuol dire cosa mi dà la forza? Ma che cosa ce l'hai sotto quel capellino? Ce l'ha lei un testo di pensare? Cosa vuol dire? Sa quanti figli ce ne ho 15? Quanti nipoti? Non li conto. Sa cosa vuol dire questo? Niente si dice così. Kleine Kinder, kleine Zürs, große Kinder, große Zürs. Piccoli bambini, piccoli guai, grandi bambini, grandi guai. Ce l'ha presente quanti guai io ce l'ho? Più che il peli del barco. E allora lo prego perché mi deve aiutare di risolvere i miei guai. E siccome è duro d'orecchi, insisto! E insisto! Il turista ebreo americano è letteralmente mesmerizzato. E dice al vecchio ebreo ortodosso, mi scusi se glielo chiedo, e funziona. Il vecchio ebreo ortodosso fa spallucce in anche le sopracciglia e risponde, ce l'ha presente parlare con un muro? È un bene a tutti voi. È un profondo del cuore. Che Dio vi benedica a tutti, soprattutto se non ci crede. Perché una mamma ebrea, se passano alla televisione un film pornografico, invece di spegnere, prende il lavoro la maglia e si siede a guardare. Tutto, tutto, fino alla parola fine lo vuoi guardare. No? Perché una donna con quella sua educazione, custode della santità e dell'identità della famiglia ebraica, con l'educazione, perché si sottopone a un calvario così? Di profili, di corpi, truci, perché lo fa fino alla parola fine? Perché nel suo grande cuore di mamma ebrea lei spera che poi alla fine i due protagonisti si sposino. Ciao ragazzi!